Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Siamo sempre a Ogni vita una storia, siamo sempre con Mario Ravalico, che ringrazio e saluto. Ciao Mario, grazie.
Buongiorno. Per essere qui. Buongiorno. E anche buongiorno ai radioascoltatori.
Siamo sempre a parlare non di Mario Ravalico, che sarebbe anche interessante intervistare, perché avendo fatto Caritas per tanti anni verrebbe fuori un po' di cose divertenti, no?
Penso proprio di sì, tanti aneddoti anche. Sì.
Tanti aneddoti, quindi una volta o l'altra, magari dopo Beato Bonifacio parliamo di Mario Ravalico, però
se ritenete che sia una cosa interessante, sono disponibile.
Se ci sono tanti aneddoti è simpatica la cosa. Siamo a Bonifacio nella sua vita pastorale. Come svolgeva la sua vita pastorale?
Beh, allora innanzitutto i primi due anni del suo ministero, 1937-1939, li ha vissuti nella cittadina di Cittanova. Non come parroco, ma come coadiutore, come viceparroco, oggi diremo, ecco. E lui era quello
a
che
Milano si dice coadiutore.
Coadiutore, sì, no, sì.
Molto bene.
Lei era un altro titolo, mi pare, cappellano sussidiario del parroco, una cosa così.
Oh,
ma insomma,
no, che
una cosa un po'
roboante.
Ma insomma, la morale era che era il viceparroco. Si interessava soprattutto dei giovani, dei ragazzi. Aveva trovato un momento non di abbandono, ma un po' di trascuratezza, perché il parroco non riusciva a fare ovviamente tutto e il posto del secondo sacerdote era lasciato libero da oltre due anni, quindi un po' così, ecco. E lui si diede subito da fare per i ragazzi, per i giovani, ma l'altra sua attenzione era quella di andare nelle borgate periferiche, incontrare le famiglie, visitare le persone ammalate. E soprattutto quando incontrava la gente nel porto, che la gente era in gran parte pescatori, si fermava a parlare con loro, a chiedere della loro vita, del loro lavoro, e questa era una cosa che lo faceva entrare subito nel cuore della gente. Poi il secondo periodo più lungo...
Eh sì, perché entrare, cioè proprio entrare nella...
Era la chiave di volta per entrare,
sì, perché
no?
le persone poi si affezionano tantissimo.
Infatti...
Oggi forse ti dicono c'è la privacy, non ti dico niente, ma a quell'epoca, diciamo...
C'era una signora...
Noi un po' anziani, diciamo...
Una signora di Cittanova che è nata, è vissuta e vive ancora a Cittanova, ha 98 anni, e la quale mi raccontava alcuni aneddoti. Lei era una ragazzina, frequentava la parrocchia, faceva il teatro, che aveva messo su una piccola filodrammatica. Ecco, lo descrive come una persona molto socievole, col sorriso sul viso sempre, e quindi accattivava l'incontro con le persone. Poi il secondo periodo, un po' più intenso, molto più intenso, sette anni, vissuti a Crassica, una località all'interno del Buiese, in piena campagna. Tutti contadini, molti o quasi tutti, diciamo che non sapevano leggere e scrivere, e quel periodo lo attraversa, lo vive con tutti i drammi che il secolo del passato ha portato con sé. È il tempo della guerra, lui arriva nel luglio del 1939, la guerra scoppierà a settembre, il periodo della guerra, poi il periodo dell'armistizio, un periodo molto difficile per tutto il territorio della Venezia Giulia, in queste zone di confine, e poi comincia l'occupazione dei nazisti e quindi il riferimento del nostro territorio direttamente al Terzo Reich, e poi il periodo della liberazione, ma la liberazione attraverso l'arrivo nella Venezia Giulia dei partigiani titini, e quindi comincia il periodo della persecuzione. Ecco, è un tempo che il suo ministero, i sette anni, attraversano tutte queste vicende. Ecco, voglio dire, nell'insieme di questo, lui soprattutto si pone un problema, no? Come avvicinare la gente, i ragazzi, i giovani? Perché a differenza di Cittanova non c'era una piazza, un aggregato delle vie. La chiesa, vicino al campanile, c'è la casa canonica, c'è il cimitero, poi c'era la scuola un po' più distante e le prime case sono a 500 metri circa. Sono 12 borgate, alcune verso la pianura, il fiume Quieto, altre nell'altura, verso il Monte Cavrie, 300 rotti metri, quindi deve raggiungere queste borgate, perché si accorge che facendo il catechismo nella canonica, nella casetta vicino alla canonica, i bambini sono solo quelli delle frazioni più vicine. Allora lui inizia e va nei luoghi più distanti.
Ecco, allora facciamo un attimo. Si parlava prima da Cittanova della filodrammatica, quindi lui, diciamo, come viceparroco aveva tantissima iniziativa e anche proprio quella di cercare di mantenere il tempo libero dei ragazzi in modo buono, cioè impegnarli in qualche cosa di molto creativo, come appunto fare la recita.
Si tenga conto che allora non c'erano televisione e altri impegni, voglio dire, ecco. E lui pone due obiettivi: quello di impegnare, come si diceva adesso, i ragazzi anche a tenerli occupati con cose interessanti, ma anche quello di dare una crescita. Lo fa Cittanova, mette su questa piccola filodrammatica e lo ripeterà, e forse questo è il dato di maggiore interesse, anche tra questi ragazzini della campagna, che accettano questa proposta con grande interesse.
Ecco, ci arriviamo piano piano, non dobbiamo avere fretta, non abbiamo nessuno che ci rincorre. Il catechista anche, faceva lui catechista?
Lui catechista.
Non formava dei catechisti?
No, allora no, a me non risulta, quello che ho cercato non mi risulta. C'erano due persone, una ragazza, Maria Radessi, che dopo andrà anche in convento più tardi, negli ultimi anni di vita di Don Francesco, sceglierà quella strada. E poi c'era un altro signore, il fratello di questa Maria Radessi, che erano i più vicini, usiamo il termine, collaboratori pastorali. Non so se facessero catechismo, forse la Maria Radessi anche sì, l'altro no, però era quello che in qualche modo aiutava nel portare avanti il gruppo dei ragazzi, del coro, del piccolo clero, dei giovani e dell'Azione Cattolica, ecco, quelli più impegnati.
Quindi in tutta Cittanova c'erano soltanto due persone che si impegnavano vivacemente, però lui aveva lasciato qualche... Cioè, si dice appunto che c'è questo ricordo bellissimo di Don Francesco, aveva lasciato un po' di entusiasmo andandosene via.
Molto entusiasmo. Un'altra signora che vive, ne so anche parecchi anni, quasi 90 anni, che vive a Santa Croce e che era una ragazzina che non abitava a Cittanova, abitava verso Daila, dove era il luogo del monastero. E lei ricorda che... Andava, si faceva portare dai genitori dove lui celebrava la messa a Cittanova, ma talvolta andava anche nella chiesa, che adesso è parrocchiale, di San Giovanni Battista d'Aila, perché non sempre i monaci celebravano là, e chiacchierava, aveva un rapporto così, una ragazzina di estrema fraternità, potremmo dire, con questo sacerdote, e mi racconta un episodio che un giorno dopo la messa ad Aila gli dice: sai Maria, non mi vedrai per parecchio tempo perché vado via. E sapeva che doveva essere trasferito e lei si mise a piangere e dice: l'ho visto triste che vedeva che io piangevo, perché a me dispiaceva. Ma ci sono anche altri ricordi di persone, soprattutto due giovani dell'Azione Cattolica di Cittanova, che rilasciano una bella testimonianza nella quale fanno questa affermazione al tribunale: è rimasto con noi solo 2 anni, ma sembrava fosse rimasto tutta la vita. Questo per dire che aveva messo le radici con loro, ecco.
Ma questa seconda, la prima potrebbe essere anche una sensazione della ragazzina, certo, piangendo, certo. Gli sembrava che fosse triste così, perché poi tutti noi abbiamo questi filtri, queste cose. La seconda invece è un'espressione veramente molto interessante, sì. Perché fa parte proprio di un sentire, così come viene detto, è anche interno, cioè solo 2 anni ma ci è sembrato tutta la vita. Beh, insomma, un prete veramente particolare.
E poi c'è ancora una sottolineatura di Cittanova, perché non ho avuto grandi facilità nel trovare i testimoni di Cittanova, poi li ho trovati, mentre per la parte classica ne ho trovati parecchi. Di Cittanova c'è un'altra cosa interessante. Dunque, ad Aila c'erano i monaci benedettini. E a Cittanova gli uomini che erano via per la pesca, qualcuno marittimo, e però nelle feste principali, soprattutto per Pasqua, usavano a confessarsi, uno dei precetti della Chiesa, a confessarsi almeno una volta all'anno.
A Pasqua.
E andavano ad Aila dai Beneditini. E dopo si accorgono che c'è questo prete e vedono che ha sempre il confessionale pieno di soprattutto giovani. E un uomo afferma: ma guarda, andiamo fino ad Aila quando abbiamo già qui un prete santo. È una testimonianza molto interessante questa. Il che a dire che in vita hanno riconosciuto le sue virtù. Ecco.
Beh, indubbiamente. Poi, come dice Seneca, che non era cristiano ma era molto intelligente, in una delle lettere a Lucillo dice: da come si muore si dà il segno di tutta la vita, per cui lui non solo era santo, cioè ha mantenuto la sua santità. Avrà letto il libro di Sant'Agostino, De Dono Perseveranzia, non... Ebbene, invece com'è che si chiama quell'altro posto?
Villa Cardossi.
Krasica. A Krasica?
Una precisazione. Il nome originale era sempre Krasica. Durante gli anni del fascismo venne cambiato il nome, diventando Villa Cardossi, perché c'era una delle frazioni, appunto, di questo grande territorio, che si chiamava Cardossi, in quanto che molte famiglie portavano questo nome. Allora, durante quel periodo, in quei 20 anni, la chiamarono Villa Cardossi. Poi, finito, ritornò al suo nome originale, che è ancora Krasica.
A Krasica, ma come parroco?
Krasica non era parrocchia. E il titolo corretto era cappellano esposto. C'era una cappellania o una curazia, dove però dipendeva sempre dalla parrocchia di Buie, San Servolo. Però aveva una sua autonomia pastorale, nel senso che teneva i libri dei battesimi, dei morti, dei matrimoni, quindi aveva sotto questo profilo una certa autonomia, per cui si muoveva in questo modo.
Ma l'economia no, doveva far riferimento, no, chiedo, non doveva far riferimento al parroco?
No, lo faceva per le cose, probabilmente, dico io, disciplinari, ma per le cose pastorali. Poi c'era...
Io credo anche l'economia, perché conoscendo i preti dall'interno...
No, insomma, là di economia non so quanto c'era da controllare.
Ah, niente, vabbè.
Certamente i libri che ho visto, perché sono raccolti anche nell'archivio anagrafico della Curia, almeno fino agli anni 46-47, ho visto che a fine anno c'è sempre la controfirma del decano che va a verificare la correttezza delle scritture nei libri Statu Animarum.
Vabbè, però questo l'ho vissuto anch'io a Borgo San Nazario. Quando ero a Borgo San Nazario era ai tempi, era cappella della parrocchia che era il Tempio di Montegrisa, però i libri dei matrimoni, dei battesimi,
autonomi.
Erano del tutto autonomi.
Certo, certo.
Poi adesso si è diventata parrocchia e quindi sono rimasti lì a maggior ragione. Non è... Bene, quindi lui va, praticamente è parroco, ma non è parroco.
Certo.
E quindi anche lì dovrà cominciare il catechismo e ad attirare i ragazzi. E come fa?
E soprattutto deve ricominciare, perché c'è da ricordare che in questo luogo di solito il vescovo mandava sacerdoti o anziani o ammalati o comunque verso la conclusione ipotetica della vita, e quindi nella storia passata l'ultimo sacerdote che era lì prima di Don Bonifacio, un certo Don Giovanni Marchio, e però era rimasti 2 anni e mezzo senza nessun prete. E quindi andava qualche volta a fare la messa a qualcuno da Buie. Quindi deve ricominciare con un obiettivo, soprattutto quello di creare una comunità, cosa molto complicata, molto difficile, in quanto che, come dicevo, c'erano tutte queste borgate, in qualche modo anche forse autosufficienti, autonome, difficilmente si integravano. E lui lavora su questo fronte, e lavora come? In due maniere: uno attraverso i ragazzi, gli incontri con i ragazzi della cresima, della prima comunione e della cresima, certamente con i chierichetti, e con la visita alle famiglie. Molto del suo tempo, ogni giorno o mattino o pomeriggio, andava a visitare le famiglie più distanti, soprattutto le famiglie più distanti, e questo è testimoniato.
Quindi tutti i giorni, non soltanto a Pasqua?
No, andava tutti i giorni, o mattino o pomeriggio, aveva uno suo stand. Al mattino spendeva delle ore insegnamento della religione nella scuola vicina, elementare, ma non c'erano molte classi, quindi erano anche poche ore. Il resto andava o il mattino o soprattutto il pomeriggio, e si prendeva con il suo bastone, non perché aveva bisogno, ma per difendersi nei vicoli, nelle stradine di campagna da qualche serpe o qualcosa del genere. Molto spesso andava il pomeriggio facendosi accompagnare da qualche ragazzino che era uno dei chirichetti che aveva lì, ecco.
Anche Cenati faceva così. Quando venne a Borgo San Sergio, mi raccontano che ogni giorno andava a trovare qualcuno, tanto che non so se adesso ci sono, io le conservai quando sono entrato a Borgo San Sergio, c'erano delle scatole di legno con tutte le cartelle di ogni via, ogni piano, che famiglia c'era, per cui scala, appartamento 1, 2, tutte le famiglie così. Forse ha preso da lui, perché poi viene da anche Cenati, viene da quelle zone lì.
Sì, sì, io ho conosciuto Don Pietro, sì.
Don Pietro Cenati, sì.
E un'altra delle cose così interessanti della vita di Don Francesco è ricordare come alla domenica celebrava due sante messe. La prima in un villaggio, allora era capellania, oggi è parrocchia anche questa, Tribano, la chiesa di San Giorgio, che è un po' a 3 chilometri da Villa Gardossi, Crassice, e altri 2-3 da Buie, circa metà strada. Alle 9 celebrava la messa lì. Ho avuto modo di incontrare un signore che abita nella parte di Aquilinia, che era di Tribano e che mi raccontava, era uno dei 4 chierichetti che servivano l'altare e si mettevano lì sul muricciolo fuori a aspettare che arrivasse. Arrivava, faceva la messa, stava con la gente, quello che serviva, e poi alle 11 faceva la messa a Villa Gardossi, a Crassica, la messa solenne perché c'era il coro che cantava. E la cosa che ho trovato molto interessante è che non ripeteva mai nelle due messe la medesima omelia. Lui ha una raccolta, sono raccolti in curia tutta la sua il materiale della beatificazione, circa 19, sarebbero 18, uno è una cosa particolare, quaderni, grossi quaderni con tutte le omelie domenicali. E si vede proprio come lui scrive a lato MB, messa bassa, cioè quella di Tribano, e MS, messa solenne, l'altra.
E, fantastico.
E anche questo delle omelie è un'altra delle cose che caratterizza la sua vita di prete. Non sono né copiate, intanto bisogna pensare che allora a quel tempo esisteva una sola rivista, almeno che arrivava lì, era Vita Pastorale, perché si sono trovate le copie, ma non copiava le omelie, forse prendeva qualche spunto. E, passava un certo tempo davanti al Santissimo per organizzare la sua mente, per pregare, e poi scriveva al lume della candela, perché non c'era la luce elettrica nella sua canonica, scriveva le omelie, questo fino all'ultima omelia.
Candela o petrolio? Avrà avuto la lampada a petrolio?
Candela. O la candela o lume a petrolio?
Penso avrà avuto la lampada a petrolio, fa un po' più di luce.
Talvolta questa è quella. Il fratello racconta in un suo scritto.
Talvolta in un modo, sì, sì. Talvolta nell'altro. È interessante.
Era un posto sperduto, magari, io immagino, non aveva sufficiente petrolio, non ha fatto rifornimento e non è che poteva andare vicino, perché vicino voleva dire andare a Buie e farsi 6,5 chilometri per andare a comprare, ecco, quindi
era anche complicata la vita quotidiana,
certo,
dire,
perché non c'era anche l'acqua in casa, andava,
sì, questa tigre. Dell'acqua si era già detta la volta scorsa,
sì,
è impressionante,
sì. E la luce non c'era.
In salita quanto doveva fare? 300 metri?
No, 650 metri circa.
650
io li ho fatti 2-3 volte
in salita coi secchi, insomma. Esatto, non è che sia proprio piacevole,
esatto.
Non, perché l'acqua pesa quanto spazio, per cui 1 chilo, 1 litro
più o meno.
Sì, l'acqua è 1 chilo, 1 litro, per cui insomma, proprio la differenza è minima. Quindi se uno ha 2 secchi da 10 litri sono 20
chili. Di solito
portavano,
non so, in dialetto si dice la mastella, però non so come si dice in lingua, in testa, sul capo mettevano una stoffa che facesse un po' da
sì, sì. A tutisse, insomma.
E poi o 1 o 2. Lo faceva la sorella, lo faceva il fratello, e lo faceva anche qualche volta la mamma. La mamma aveva difficoltà di camminare, di ambulare, era un po' zoppa, però andava anche lei.
Ma non c'erano un basto per portare sull'acqua, no?
No.
Che mettevano sulle spalle?
No, non lo usava, no. Infatti ho chiesto
anch'io. Quindi le braccia
e la testa. La testa e le braccia, sì.
Certo che anche portare sulla testa bisogna essere in gamba, perché io non sarei capace.
Perché poi camminare su di dritto, ma immaginare fare in salita, insomma.
Vabbè, si impara a far tutto nella vita. Adesso ci fermiamo qualche minuto per un canto e poi ci riprendiamo. C'eravamo fermati alla mastella sulla testa, stavamo facendo la considerazione.
Non viene il termine in lingua, come si può dire?
Il secchio
è quello che ha forma un po' conica, che ha un manico. Che va... Lì c'è una cosa invece...
Ah no, la mastella è una specie di... Sì, sì, ho
punta,
capito.
Come potremmo dire? Che ha due manici.
Un attimo, sì, la...
Operavano soprattutto per lavare,
adesso non mi viene in mente. Sì, vabbè, comunque sì, vabbè, tanto qui siamo a Trieste, si capisce, anche perché effettivamente quella che si mette per spostare i panni,
sì,
di solito
sì, esatto,
Quando si portano i panni bagnati per
esatto,
stendere,
esatto,
non,
sì, sì.
Cioè non credo, quindi, che nessuno stenda vicino alla lavatrice.
Appunto, adesso, immaginarsi.
E con quella dovevano bere, lavarsi.
Tranne per le bestie, avevano un paio di galline, forse quattro galline, dietro un pollaio. Allora c'era una fonte vicina, ma di acqua non potabile, e anche per bagnare un po' l'orto, diciamo, che avevano dietro la casa. Allora quello era vicino, insomma, a 10 metri della casa.
Però con quattro galline non è che mangiassero tante uova.
No, certo.
Non è che... Quanti
e poi
erano?
Anche questa d'estate si
erano
asciugava.
In quattro erano.
Loro erano in sì, quattro.
Che vivevano lì.
La mamma, il fratello, la sorella.
La sorella, in quattro. In quattro. Non credo che arrivassero a mangiare un uovo a testa.
Ah, certamente, certamente.
No, no, no.
Allora i sacerdoti ricevevano dai, possiamo anche dirlo dopo, dai contadini. C'era questa tradizione, ovviamente non c'era la congrua, o quello che adesso, ricevevano...
Adesso c'è il sostentamento.
Sì, appunto, ma prima del sostentamento c'era la cosiddetta congrua.
Ma la congrua la prendeva il parroco, che
esatto,
poteva dividerla.
Esatto.
E normalmente, siccome non divideva, i viceparroci andavano a fare gli insegnanti.
E allora li portavano, a seconda del livello come dire, di vita del contadino, chi era più ricco portava... Due vasi di erano grandi, li ho visti, di grano, poi il vino, poi l'olio, eccetera, ma non tutti lo facevano, non erano obbligati, portavano queste cose per aiutare.
Era una sorta di tradizione che...
Sì, sì, era un quantitativo. C'era un signore che è morto poi di recente, a un'età oltre 90 anni, che mi diceva, noi eravamo una famiglia, una delle più ricche di questa borgata, Baredine, e portavamo questa misura di grano, e mettevamo un po' di più di quello che si doveva, e dopo, quando lui fu ucciso, continuarono alcune famiglie a portare la mamma, chi governava il territorio si accorse e vietò a queste persone di portare. E quindi la mamma si trovò senza alcun sostegno.
Oh, che tristezza questa cosa. Quindi, insomma, e mentre i fratelli facevano d'acquedotto, lui cercava di accattivarsi la popolazione, portare in chiesa e portare in oratorio i ragazzi,
sì.
In chiesa. E come fece?
Il suo legame era con la gente attraverso, ripeto, le visite, le famiglie. Ad esempio, non è che andasse solo a benedire la casa, a confortare uno che era in fin di vita, anche questo va detto, che cominciò a frequentare una certa famiglia e poi un'altra, quando non c'era un moribondo, perché uno può pensare il sacerdote va nel momento della fine della vita, andava molto prima. E mi dicevano che faceva, non so se era... non era sicuramente infermiere, ma laddove serviva andava a fare le iniezioni per le case. Quindi anche questo, c'è una signora Yolanda morta 3 anni fa che mi diceva, quando mio papà stava male lui arrivava senza che nessuno lo chiamasse, come se lui sentisse qualcosa, e portava quello che doveva portare per fargli questi piccoli interventi. Ecco, quindi questi legami li costruiva, e quindi piano piano, anche attraverso le sue prediche, le sue omelie, e avvicinava la gente, e il suo dedicarsi molto ai ragazzi, giocando con loro, fra l'altro. C'è una signora Ede Dubaz, la nomino, vivente, che è stata una miniera di notizie per me, ecco, che ricorda come davanti alla chiesa, che c'erano diversi cipressi, poi nel tempo sono stati rovinati da fulmini e da altri eventi atmosferici, giocavano a nascondino, giocavano a bandierina, eccetera, e a un certo momento diceva, adesso basta, ragazzini, venite qui, andiamo in chiesa, e iniziava o la preghiera oppure nella casetta il catechismo o le riunioni, quello che doveva fare.
Ah, quindi bellissimo, faceva prima il piacere e poi il dovere. Ma
infatti
insomma,
lei lo dice proprio questo. Don Francesco ci diceva, ragazzi, prima il piacere, ma poi anche il dovere. Ci ricordava.
Normalmente ci dicevano prima il dovere, poi il piacere, invece no. Lui,
sì, sì.
E secondo me è meglio questa cosa qui, perché mette in evidenza una certa disponibilità e dice, va bene, tu ci hai fatto divertire. Ma è più difficile a volte, perché quando il bambino comincia a scatenarsi, riuscire poi a fargli fare le cose. Però... penso che quando uno ha un certo tipo di autorità e di affettività, il bambino lo sente e lo rispetta.
Certo, ed era riconosciuto proprio nella sua autorevolezza con i giovani, ecco, in particolare, con i quali non era troppa condiscendente, perché chiedeva loro una formazione molto seria, la messa settimanale sicuramente, ma la confessione settimanale e la comunione. Chiedeva la meditazione quotidiana, una cosa difficilissima secondo me. Ad alcune ragazze è arrivato a chiedere anche i voti temporanei, che qualcuno ha fatto, quindi aveva una sua, oserei dire, rigidità comunque, ed è riuscito a formare gente al punto che poi, quando succederà, magari lo vedremo un altro momento, che lui finirà la sua vita, lo faranno sparire e il paese si trova senza sacerdote, anche perché ormai non c'erano, erano già scappati via diversi, erano costretti ad andare a buie, 6 chilometri circa attraverso i sentierini di campagna, per andare alla messa. Ed erano perseguitati i ragazzi che andavano, perché coloro i quali erano contro la regione, contro la chiesa, contro i sacerdoti, prendevano nota su un quaderno di questi ragazzi che andavano. E ci sono alcuni che dicono: io volevo che lui, che loro registrassero il mio nome, che si sapesse che io andavo. Ecco, aveva educato e formato i giovani ad avere un grande coraggio, una grande coerenza. C'è un signore che abita ancora lì, da quelle parti, a Losari, che è nato e vissuto lì, che mi racconta: io quando ho fatto i 2 anni di militare sotto la Jugoslavia, mi pare di essere mandato distante nella Voivodina, che è una regione autonoma verso l'Ungheria, e sapendo che io ero cristiano, sapendo che ero praticante, tra l'altro portava, l'ha sempre portato, una catenina con una madonnina, mi mettevano alla prova in mille modi, ma io non ho mai ceduto.
Che racconti da
e questo credo siano i frutti del suo ministero.
Beh, sicuramente non è soltanto, cioè, in queste situazioni qui siamo davanti a delle persone che hanno un grado di severità notevole, di forza notevole, però anche una grandissima dolcezza. Bisogna saper armonizzare la dolce fermezza, diciamo, non, perché se no diventi soltanto uno di cui si teme e che finalmente, ecco, finalmente non c'è più, finalmente se ne va. E invece nel momento in cui tu riesci a dare, bah, insomma, una specie di Don Lorenzo Milani.
Ecco, e proprio a questo riguardo mi viene alla mente come lui aveva, io ho trovato nel suo breviario un foglietto, l'avevo visto tante volte ma non me ne ero mai accorto, un foglietto molto piccolo, a metà di questo, a metà di A5, scritto a mano da lui con la sua scrittura in latino, ed era un'invocazione che lui faceva partendo dal Libro della Sapienza, capitolo 9, Signore dammi la sapienza che risiede accanto a te in trono, e aveva costruito una preghiera che lui la recitava prima di mettersi al confessionale e di esercitare il ministero della confessione, dove diceva in questa preghiera, adesso la dico, non la so a memoria, non me la sono portata: dammi chiarezza nelle situazioni difficili, pazienza nell'ascoltare, forte nel mantenere la fede. Ecco, cioè domandava proprio questi doni, e mi ha colpito questo fatto che, dopo l'ho saputo da qualcuno, che proprio la recitava, e del resto se era nel mezzo del breviario non era messa lì per bella forma, ecco.
Beh, sicuramente sì. Beh, devo dire che quella preghiera della sapienza è veramente molto interessante, molto ricca di spunti per ciascuno di noi. E diciamo che Don Bonifacio sempre più ci fa capire come lui fosse molto legato a quello che dice Gesù: senza di me non potete fare nulla. Lui era un uomo, appunto,
di questo era profondamente convinto, e lo dice in tanti passaggi dei suoi scritti, soprattutto a margine degli esercizi spirituali che faceva ogni anno o dei ritiri. Questo concetto che viene detto adesso lo troviamo presente. In te posso tutto, ecco, questa frase che la ripete più volte, c'è questo forte legame con lui, no? Con il Signore, e questo poi lo si percepisce da tutta la sua vita, dalla quotidianità, che poi niente di straordinario, se vogliamo, come lo dicevo anche l'altra volta, il Vescovo Ravignani lo diceva, è beato non per la straordinarietà della sua morte, ma per la ordinarietà della sua vita, per la fedeltà alle virtù teologali e cardinali.
È interessante quello che è stato detto prima, così, quasi en passant, a qualche ragazza ha fatto fare i voti temporanei. È molto coraggiosa questa iniziativa, perché diciamo è una presa di posizione notevole. In teoria non dovrebbe spaventare, perché in teoria, dico sempre, il cristiano dovrebbe vivere un certo tipo di vita, e quindi finché non è interessato a una vita completa può benissimo fare i voti. Però i voti sono sempre un qualcosa di molto pericoloso, perché ci coinvolgono completamente.
Esatto, esatto. E io tante volte mi sono chiesto come mai da questo martirio non fossero nate delle vocazioni sacerdotali, cosa che è nata invece a seguito della morte, 11 mesi dopo, dell'uccisione del beato Don Miroslav Bulegi. Ci sono state delle vocazioni. Però nel caso di Don Francesco poi ho cercato e ho trovato che ci sono state 4, forse 5 vocazioni religiose. E una è morta di recente, era nella le suore della provvidenza a Cormons, ormai era lì un po' malandata, eccetera. E poi, siccome lui usava molto dare importanza all'adorazione del Santissimo, non solo quella solenne con i fedeli, ma anche quella individuale davanti al Santissimo, così com'è, insomma, ogni giorno, e invitava i giovani a farlo, e tanti lo facevano, sono sorte anche due vocazioni, due sorelle, che erano delle figlie della Chiesa, quelle che hanno come carisma l'adorazione.
Molto bene, non, sacramentine no però. Non, e quindi diciamo un personaggio che ha delle grandissime caratteristiche di solidarietà, appunto, diciamo, una solidarietà che poi diventa anche proprio esempio di vita. E da quello che capisco, qui in questa seconda parrocchia, un pochettino si prende anche sulle spalle i carichi degli altri, cioè fa vedere, cioè alla fine, ecco, il fatto, ecco, di che lui andasse a trovare tutti quanti e facesse da infermiere, anche se non lo era. Adesso se uno va a fare un'iniezione senza avere tutte le permesse, non so cosa succederebbe.
Ovviamente, sì.
No, perché io in teoria sarei capace, però mi immagino se dovessi... Se dovessi proporlo, dire ti faccio iniezione, oh signore, chissà cosa succederebbe.
Ecco, ma proprio su questa sua solidarietà umana, diciamo, che partiva però da una solidarietà di carattere spirituale, e una di queste due sorelle, suor Silvana, mi raccontava un particolare, che nel tempo della guerra, quando gli uomini erano a combattere, c'era una signora che aveva due bimbi e che stava in un villaggetto, Verk Monte, in alto verso il Monte Cavrie, e non aveva nessuno che gli facesse la legna per l'inverno. E questa suora mi dice: guarda che lui è andato più di una volta a casa di questa signora, mi ha detto che nome non lo ricordo, a fare la legna, e anche nel tempo della raccolta delle olive, a raccogliere le olive, perché era la ricchezza della famiglia, era quella, altrimenti non c'era chi faceva questo lavoro. Ma questo lo ritroviamo ancora più evidente nei momenti drammatici, come dicevo prima, che si intersecano con la vita di Don Francesco, subito dopo l'armistizio. I tedeschi vanno per dar fuoco in un villaggio, una casa, il villaggio Gobzi, dove sapevano che si nascondeva un partigiano. Don Francesco, che non era un uomo particolarmente coraggioso, io dico nella normalità, aveva la forza della fede, chiaramente, andò, convinse il capo pattuglia o cos'era, non bruciarono questa casa. Un'altra volta intervenne dove c'era stata una battaglia tra partigiani e gli aderenti alla Repubblica di Salò, c'erano stati dei morti sul terreno lì davanti il crocicchio vicino alla chiesa, nessuno andava a recuperarli, e a rischio anche della propria vita, insieme a un altro signore, andò a recuperarli per dare degna sepoltura. Ecco, e a questo proposito, una signora che era allora una ragazza di 18 anni quando è stato ucciso, Antonia Cimic, che era dell'Azione Cattolica e alla quale il Tribunale Diocesano chiese una sua testimonianza, lei scrisse un diario negli anni 70, e c'è una frase a questo proposito che è eloquente, e dice: dove c'era bisogno di lui non si risparmiava, anche a costo della vita, anteponeva la sua missione e gli insegnamenti del Vangelo al di sopra di tutto. Don Francesco fu per Villa Gardossi come un raggio di sole dopo una notte tempestosa. Sembrava strano, ma più il pericolo aumentava, più la fede si rafforzava.
Invece non dovrebbe essere strano, perché se non si rafforza la fede non si raggiunge, non si riesce ad affrontare il pericolo, mentre con la fede rafforzata si riesce ad affrontare il pericolo nella serenità, a meno che non ci sia un effetto di bullismo, diciamo, non nei confronti di altri, ma della vita, in cui che si può vivere a quell'età in cui è morto Francesco, quando si è molto giovani a volte si è un po' estroversi, si va incontro a situazioni gravi. Però non è proprio il tipo Francesco per essere così, cioè lui è un credente che affonda sempre di più la sua fede nelle sue opere e le sue opere nella sua fede.
E mi piace ricordare una frase scritta in una relazione, in un articolo che è apparso molto tempo dopo su un giornale, di un sacerdote di Trieste che era suo amico fraterno, 2 anni di differenza, dove parlando Don Francesco dice queste parole: oggi mi sono fermato a pensare a Don Francesco, un carissimo condiscepolo, gemma della chiesa istriana e triestina, oggi voglio rivivere spiritualmente alcune ore trascorse con lui, rievocando fatti e colloqui della mia ultima permanenza con lui, in quei 2 giorni quando mi chiamò a predicare in occasione dell'adesione degli iscritti all'Azione Cattolica e i turni di adorazione della sua chiesa. Quel sacerdote era un santo e aveva il merito di non farlo capire, tanto era privo di doti appariscenti, dimesso, modesto, umile con tutti, uomo di orazione e di penitenza, fedele alla chiesa, al papa, al vescovo. Aveva preso sul serio il suo sacerdozio, portava sulle carni il cilicio, perché era convinto che le anime si salvano per grazia di Dio, ma pagando anche di persona, con la preghiera, l'opera e l'esempio nostro. Ecco, anche questo credo che sia una testimonianza non da poco di uno che lo ha conosciuto, gli è stato vicino.
Anche di Paolo VI si dice portasse il cilicio. Io non sono mai riuscito a vivere questo tipo di mortificazione.
Era una pratica.
Ho fatto delle mortificazioni
tremenda,
particolari,
ecco.
Ma quella del cilicio proprio non riesco nemmeno a capirla, perché potrebbe essere anche canceroso, non pericolosissimo, insomma. E va bene, allora abbiamo questa figura veramente molto osannata e molto bella, e che non... Cioè, sfrutta ogni cosa, ogni momento e ogni situazione per lodare il Signore, da quello che capisco.
Certo, certo, proprio così.
E quindi ci ha insegnato veramente parecchio, anche soltanto così parlarne fino adesso. Chissà, cioè, penso sia stato bello approfondire una parte della sua vita in questi anni.
Ma tra le altre cose, uno dei sogni che è così... A me piacerebbe si realizzasse quello che qualcuno, magari facendo l'Istituto di Scienze Religiose, trovasse modo e maniera per fare una tesina un po' sulla sua spiritualità o sulla vita pastorale di quel tempo. Ecco, sarebbe una cosa.
Però potremmo cominciare a fare noi un lavoro di questo genere. Mi offro. Ecco. Vabbè, siamo arrivati alla fine di questa puntata con questa boutade. Ti ringrazio veramente tanto per averci istruito fino adesso su questo beato, e ringrazio tutti voi per averci seguiti. Non restate fedeli, aspettate le prossime puntate, e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Grazie e arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.